Scientificast, il podcast scientifico più ascoltato dalle cipolle, è alla puntata 493.
Ciao Andrea.
Ciao Leonardo.
Buon anno.
Buon anno anche ai nostri ascoltatori, che penseranno che, vabbè, il lancio è sempre un po' così, però partire con le cipolle è forse peggio del solito.
Ma vabbè, perché c'è un motivo, perché parleremo anche di cipolle, in particolare parleremo di cipolle di internet.
Che non è esattamente quello di cui ci aspettiamo, tranne le ricette, magari dici, si sono dati, diventa gastronomicast.
No, invece potrebbe diventare securicast, perché oggi io vi parlo di Tor.
E cosa c'entra Tor con le cipolle?
Tor sta per The Onion Router. Sarebbe a dire il router a cipolla, dove router sta per quelle macchine che instradano le informazioni su internet, e a cipolla perché effettivamente utilizza una serie di strati di cifratura sui dati che ricordano quelli di uno strato di una cipolla.
E quindi già mi stai dando un'informazione che non avevo. Io sapevo cos'era Tor, sapevo che il simbolo di Tor è una cipolla, ma sì, perché esatto. C'entrasse la cipolla? Lo scopro ora.
Perché siamo persone ganze, noi facciamo questi giochi di parole. Allora, facciamo un passettino indietro. Quando si sente parlare di dark web, è un termine giornalistico che serve a indicare quella parte di informazioni che si trovano su internet che sono navigabili attraverso Tor. E queste informazioni sono in generale i siti normali, poi anche alcuni siti specifici che si possono navigare soltanto con il dark web, quindi soltanto con questa tecnologia. Tor è un protocollo e si può utilizzare facilmente. Per utilizzare Tor basta scaricarsi un browser, che è una versione modificata di Firefox, e
che ricordiamo essere il migliore dei browser possibili,
nonché l'unico, non mi sembra che ne esistano degli altri. No,
credo che ci sia qualcuno che usa anche qualcos'altro, ma io non me lo spiego.
No. Firefox lo puoi modificare perché è open source, e quindi quelli di Tor che hanno fatto, l'hanno scaricato, ne hanno fatto una versione modificata, e Tor permette di fare navigazione anonima, dove anonima significa che te puoi andare a vedere un determinato sito ed essere ragionevolmente sicuro del fatto che il sito non sa chi sei te, e neanche chiunque stia nel mezzo tra te e il sito stesso. Questa è una cosa che è tecnicamente molto difficile da fare su internet, perché i principi che stanno proprio alla base di internet, i protocolli che si usano, funzionano esattamente al contrario. Quindi Tor utilizza un protocollo che è lo stesso di internet ovviamente, ma facendo sì che sia impossibile per il sito che te stai visitando sapere da
chi
dove
sei.
Proviene la richiesta di scaricare, di avere quell'informazione.
Perché, aspetta, dimmi se sbaglio, io prendo, quando io digito www.google.com per esempio, sto chiedendo al mio browser di interrogare un server che si chiama DNS, il quale gli dice: tu stai cercando questo nome, questo nome corrisponde a un certo indirizzo IP, ti indirizzo verso quell'indirizzo IP attraverso la strada più efficiente, diciamo, in qualche modo.
Sì, allora partiamo direttamente dall'indirizzo IP, lasciamo perdere la risoluzione del nome. Tutte le macchine su internet hanno un indirizzo, quindi noi da casa nostra abbiamo un indirizzo che normalmente viene assegnato dal nostro provider al nostro router wireless, quindi quando usciamo siamo identificati da quel numero. Raggiungiamo il sito di Scientificast e nei pacchetti di informazione che noi inviamo c'è il nostro indirizzo mittente. Questo è l'unico modo attraverso cui il sito sa a chi deve rispondere. Quindi quando io gli dico scaricami la pagina di Scientificast, che alla fine è un file, quella pagina viene mandata al mio indirizzo mittente. Questa cosa qua ci rende identificabili. In condizioni normali, per esempio in Italia, se qualcuno va sul sito di Scientificast e lascia un commento diffamante, quello che succede è che qualcuno magari sporge denuncia, va da un magistrato, il magistrato fa partire un'indagine, la polizia viene da chi gestisce il sito di Scientificast e dice: datemi chi è l'indirizzo di quella persona quel giorno che ha lasciato quel commento. Da quel numero lì loro vanno dal provider e si fanno dire chi era la persona che era intestataria dell'utenza che quel giorno ha usato quell'indirizzo. E quindi l'indirizzo IP è un'informazione privata e che si può utilizzare per identificare le persone. In una situazione, diciamo, diversamente democratica, o comunque in cui il controllo sul traffico di internet è più stretto, tutto questo contesto legale magari non c'è, nel senso che la polizia va da chi gestisce il sito, lo appende per i pollici fino a che non gli dà l'indirizzo di chi ha fatto quella cosa, poi va da chi ha fatto quella cosa, lo appende per i pollici fino a quando non è contento. Questo perché ovviamente magari, cioè, un contesto in cui non puoi parlare male del, non so, del governo, eccetera, il fatto che i protocolli di internet funzionino in modo by design per rivelare chi sei è un problema.
Oppure perché la legge autorizza la polizia ad andarla a cercare un'informazione del genere. Cioè...
Certo. Sì, sì, cioè, in un contesto dittatoriale la polizia fa quelle cose perché lo può fare, quindi effettivamente perché non ci sono le garanzie legali che abbiamo per esempio in Europa o in Italia. Quello che fa Tor è quindi cercare di rompere questa rintracciabilità, che però appunto è difficile. E come fa a farlo? Prima di tutto Tor sono due cose, un protocollo e una serie di router sparsi in giro per il mondo che servono a implementare questo protocollo. Quindi ci sono diverse migliaia, forse 6 o 7 mila router che supportano il protocollo Tor. Non sono dei router fisici, sono delle installazioni di un software che gira da qualche parte. Diciamo, semplificando molto, il Tor browser, quindi quello che uso io quando mi voglio collegare al sito di Scientificast, non seguirà la strada più conveniente per arrivare alla destinazione, come dicevi giustamente te, ma sceglierà tre di questi router e passerà attraverso questi router. L'informazione che viene prodotta dal mio browser, per esempio il sito che voglio andare a visitare, viene cifrato tre volte. E da qui la metafora della cipolla. Ogni cifratura, cifrare normalmente in questo caso significa che quando faccio la cifratura di un dato devo condividere una chiave con chi lo decifrerà, quindi quando io inizio a usare il mio browser genero delle chiavi con tre router e poi cifro il mio dato tre volte. Quindi invio il dato al primo router, il primo router lo trova cifrato tre volte ed ha la chiave per togliere la cifratura più esterna, quindi toglie il primo strato della cipolla. Lo manda al secondo router e a quel punto lui non sa che cosa c'è scritto dentro, perché il dato è sempre cifrato due volte. Sa chi è il mittente, perché io sto utilizzando effettivamente il protocollo di internet normale, quindi lui conosce il mittente ma non sa il destinatario, perché non può guardare dentro il pacchetto. A quel punto prende il pacchetto, lo manda al secondo router, il secondo router toglie il secondo strato della cipolla, lui non sa chi è il mittente, non sa chi è il destinatario, perché il mittente per lui è il primo router e il destinatario non lo sa perché il dato è cifrato, lo manda al terzo router, il terzo router sa chi è il destinatario, perché lui può togliere l'ultimo strato della cipolla, quindi vede i dati in chiaro, ma non sa chi è il mittente.
Ma non sa chi è il mittente.
E in questo modo io riesco a fare una comunicazione che per il sito di Scientificast appare come provenire dall'ultimo router e non quindi dal mittente vero. Quindi gestire dei router Tor non è una cosa facile, nel senso che poi nell'esempio che facevo prima, se qualcuno lascia un commento sul sito e diffama, andranno a cercare chi gestisce l'ultimo router e non il mittente vero, perché il suo indirizzo IP è manifesto.
Questo vuol dire che tu, se tu volessi mantenere un router Tor, andresti in un paese dove le leggi sono particolarmente restrittive per quello che riguarda l'enforcing, diciamo, della privacy.
Questo dipende dal contesto legale. Per quello che posso sapere io, te non sei tenuto, essendo un gestore di un router Tor, a tenere i log, cioè quindi le tracce di quello che succede nel tuo router. Quindi quello che te fai è permettere al browser di arrivare al sito, te lì, mentre questa cosa avviene, devi mantenere le informazioni, tutte le informazioni che puoi in qualche modo mantenere per mantenere in piedi la comunicazione, però poi dopo le puoi cancellare. Quindi quando la connessione è finita, te ti scordi che qualcuno ha visitato il sito di Scientificast.
Però quando questo, se la legge te lo consente di cancellare.
Se la legge te lo consente, ma te non sei un fornitore di servizi. Quindi te non sei tenuto a mantenere gli indirizzi che vedi passare attraverso il tuo router. No, non ci metto la mano sul fuoco, perché comunque avere un exit node, cioè uno di questi router che servono per fare l'ultimo passo, è delicato. Non è tanto importante se lo puoi fare o no, verranno a pescare te. Quindi comunque non è bello essere svegliati alle 4 di mattina dalla polizia postale che ti chiede le informazioni su un'accusa di pedopornografia. Quindi in generale bisogna essere molto consapevoli di quello che si fa quando si mette su un router Tor. Però effettivamente lo fanno in migliaia di persone. Più che migliaia di persone sono spesso associazioni, sono organizzazioni, gente che ha alle spalle un'organizzazione tecnica legale un po' più insomma, solida del singolo cittadino. Sono sparsi in giro per il mondo e fanno parte appunto della rete e si possono utilizzare usando il browser Tor. Te non devi fare niente, cioè non te ne accorgi che avviene la costruzione di questo circuito. Semplicemente il tuo browser fa questo cammino.
Quindi il triplo passaggio è la minima complicazione necessaria a garantirti l'anonimato vero, cioè il primo conosce te ma non sa cosa vuoi fare, il secondo non sa né chi sei te né chi è il tuo obiettivo, il terzo sa solo l'obiettivo.
Esatto, c'è sempre la possibilità che il tuo attaccante controlli dei router Tor, quindi potrebbe essere che siccome tutti possono fare dei router Tor, io faccio dei router Tor e a quel punto per sapere che cosa sta succedendo io devo controllare sia il primo che l'ultimo e devo riuscire a correlare il traffico che vedo arrivare nel primo a quello che vedo uscire dall'ultimo. Non è deterministicamente possibile accorgersi che è lo stesso traffico, perché il primo non sa chi è il terzo e il terzo non sa chi è il primo. Però è chiaro che se vedi passare un certo flusso con alcune caratteristiche e sei chi gestisce il primo router, lo vedi passare con delle caratteristiche simili e sei chi gestisce il terzo router, allora riesci a correlarlo statisticamente con una certa probabilità. Quindi avere tre router è il modo che rende più improbabile fare una cosa del genere. Se ne avessi due, vabbè, semplicemente siccome il cammino dei router lo sceglie il browser, è lui che dirà: voglio il primo router, lo voglio in Germania, il secondo lo voglio in Thailandia, il terzo lo voglio in Canada. Più router te controlli, più è probabile che tu venga scelto con uno dei tuoi router che controlli come primo e ultimo.
Chiarissimo.
Se metti più router in fila non cambia niente, dal punto di vista della robustezza del protocollo non ti cambia niente, cambia un po' la probabilità, insomma dal punto di vista della robustezza non cambia niente, mentre dal punto di vista delle prestazioni cambia, perché tutto questo ovviamente introduce dei ritardi.
Se posso fare un piccolissimo commento, sempre correggimi se sbaglio, questa è una cosa che noi spesso sentiamo associata nei notiziari a chi fa cose brutte, cioè chi spaccia armi, chi spaccia droga, insomma cose non belle eccetera. D'altra parte questo tipo di infrastruttura può dare la possibilità di un accesso a informazioni che sono proibite, per esempio sotto una dittatura, a invece gente che vuole sostanzialmente, non lo so, comunicare con Facebook, ecco, cioè non una cosa neanche così, come posso dire, rivoluzionaria o incredibile, ma semplicemente il modo di poter comunicare con il resto del mondo liberamente. Quindi diciamo, in questa infrastruttura c'è sicuramente chi lucra facendo cose anche illegali, e illegali nel senso delle democrazie occidentali, cioè effettivamente cose che sono riconosciute come reati un po' in tutto il mondo, ma anche persone che invece lo utilizzano, tra virgolette, in modo etico.
Allora sì, te pensa che c'è una cosa che ancora non ho detto, ma è facile. Tor può essere utilizzato anche al contrario, cioè te puoi mettere un sito su Tor in modo che chi lo naviga non sappia l'indirizzo IP di questo sito, non possa essere possibile raggiungere, sapere qual è l'indirizzo IP e quindi farsi un'idea di chi è che amministra quel sito lì. Quindi idealmente quando te usi il browser Tor e navighi quello che si chiama un hidden service, cioè un sito fatto in questo modo, nessuno sa chi è l'altro. Il che ovviamente ha prodotto un sacco di schifezze, cioè su Tor si trovano delle cose che sono appunto orribilmente illegali, e periodicamente c'è un marketplace su Tor che vende di tutto, che viene poi chiuso dalla polizia facendo indagini in altri modi, e quindi è una notizia abbastanza comune questa. D'altra parte, come ti dici, Tor non nasce per quello, nasce, volendola dire tutta, come un progetto della Marina Militare Americana che serviva a far comunicare gli agenti che avevano in giro per il mondo senza poter essere rintracciati nei paesi in cui erano. Quindi l'organizzazione che adesso cura Tor, si chiama Tor, non è una fondazione, è una no profit americana, loro ovviamente hanno un focus molto forte sui diritti. quindi sono ovviamente consapevoli del fatto che Tor è pieno di schifezze, ma lo fanno perché pensano che sia uno strumento importante nella difesa della privacy della gente. Io lo uso Tor, cioè, lo uso spesso quando devo fare, per esempio, non so, delle ricerche che penso che possano essere molto personali, non so, cose di salute o cose di questo tipo. È un browser, lo usi come un'altra cosa, quindi non è uno strumento che deve essere utilizzato per forza solo dal
criminale,
dal spacciatore. Esatto.
No, questa è una cosa molto particolare, perché appunto l'accezione che di solito se ne ha ascoltando i giornali, i telegiornali, è estremamente negativa, cosa che invece non è necessariamente vera.
No, per niente. È uno strumento che principalmente è immaginato per difendere i diritti piuttosto che per violarli. L'altra cosa interessante è che Tor ha un sacco di ricerca dietro, cioè ci sono ogni anno, vengono pubblicati tanti paper che fanno analisi del protocollo o del traffico, che in generale cercano di migliorare la sicurezza del sistema. Tor è uno dei pochi strumenti che finora è sempre rimasto in piedi, cioè uno dei pochi strumenti che abbia degli utilizzi anche così controversi, no? Ma non abbiamo informazioni sul fatto che Tor sia mai stato violato nei suoi principi fondamentali. Ha avuto problemi di sicurezza, ma l'architettura è rimasta in piedi da una ventina d'anni, nonostante, come puoi immaginare, ci siano
innumerevoli attacchi,
esatto, che cercano di minarlo. Ma c'è tanta ricerca di persone che fanno analisi, trovano le vulnerabilità prima che diventino insolvibili, cioè prima che possano effettivamente rappresentare un problema pratico. Ci sono aggiornamenti, ci sono migliorie e si va avanti in questo modo. L'ultima cosa che ho letto riguardava il fatto di riuscire a fare quello che si chiama fingerprinting, cioè identificazione del traffico senza utilizzare il traffico stesso. Cioè, se te possiedi un router Tor, vedi passare del traffico, non sai da chi viene, non sai da dove va. Se sei un entry node, invece sai da chi viene, non sai dove va. Però quello che potrebbe essere è che tu riesca a fare un'analisi statistica del traffico per capire che va in un certo posto. Cioè, quello che te potresti fare è addestrare dei metodi, per esempio che siano machine learning o siano degli strumenti, diciamo, statistici normali, per avere una firma, una qualche tipo di identificazione del traffico verso un certo sito, per esempio scientificast.it. Quindi te generi un sacco di traffico verso questo sito, cerchi di capire quali sono le caratteristiche di questo traffico, e quindi quando vedi, sei l'entry node e vedi passare il traffico, te non sai dove va, ma dalle sole caratteristiche statistiche riesci a indovinare che sarà verso scientificas.it. Questa è una cosa che il design di Tor accetta, cioè per evitare che una cosa del genere si possa fare dovresti rendere il protocollo molto meno utilizzabile, perché dovresti cercare di randomizzare i tempi con cui vengono inviati i pacchetti, la loro dimensione. Questo renderebbe la navigazione molto più difficile, e quindi si fa. E ci sono stati un paio di articoli recenti che ti dimostrano come a partire da una quantità di dati ragionevolmente piccola tu riesca a fare de-anonimizzazione del sito. Ovviamente lo devi fare prima, cioè io non lo posso fare su tutti i siti. Io sono, per esempio, un'agenzia nazionale, voglio sapere chi è che va su scientificast.it, quindi addestro una rete neurale che a forza di vedere traffico che io genero che va su scientificas.it indovina se qualcuno che sta usando Tor in questo momento, di cui io vedo passare il traffico, sta guardando scientificas.it, però solo per quel sito. Lo devo fare per tutti i siti di cui mi interessa.
Ok.
A quel punto riesco a de-anonimizzare.
E questo lo potresti fare sia su un sito, diciamo, del light web che su uno del dark web?
Sì, perché alla fine la navigazione è la stessa. Il problema fondamentale di questo tipo di tecniche è che sono molto accurate, sono ragionevolmente accurate, se te hai tanti dati per fare l'addestramento, e i dati per fare l'addestramento cambiano. Quindi te immagina che te vai a vedere Facebook. Mm-hmm. Quando te vai a vedere Facebook trovi sempre qualcosa di diverso, quindi quello che te scarichi è sempre un flusso di dati diverso, e quindi le dimensioni dei pacchetti che vengono utilizzate in quel flusso saranno diverse, i tempi tra un pacchetto e l'altro saranno diversi, quindi può essere che tu faccia un addestramento su un sito e fra una settimana quell'addestramento lì non è più valido, perché nel frattempo sono cambiate delle cose. Questi ultimi articoli che ho visto facevano una cosa un po' complicata da spiegare, ma cercavano di migliorare proprio questo aspetto. Loro prendevano delle tracce di traffico che vengono registrate con gli utenti normali e poi le estendevano facendo machine learning. Questa è una cosa che si fa. Te puoi cercare di arricchire i dati su cui poi farai l'addestramento di una rete neurale con un'altra rete neurale o con una serie di tecniche che servono, diciamo, a renderli più generali. Quindi te hai 1000 tracce, le modifichi facendo, non so, modificando in qualche modo la dimensione dei pacchetti, il loro tempo di interleave, eccetera, e poi su quelle fai l'addestramento e cerchi di renderle un po' più generali. E loro dimostrano che in questo modo riescono a migliorare parecchio l'accuracy della detection, che mi pare che arrivi fino a tipo un 80% sui siti che loro hanno effettivamente cercato
mappato.
Solo sui siti che loro hanno mappato. E quindi niente, io ero a una conferenza, ho visto questa presentazione. Ovviamente a queste conferenze di security importanti c'è sempre qualcuno anche di Tor, da cui poi nascono fuori le discussioni e loro cercano di aggiornare il loro sistema via via. Ce n'era un paio di questi, uno che faceva questo lavoro e un altro che estendeva, perché una cosa che è più difficile ancora da fare è quando l'utente sta usando più di un sito alla volta, perché l'entry node vedrà probabilmente il traffico di tutti e due i siti e quindi non riesce a distinguerli. E invece se te fai una analisi sul multitab, quindi nel momento in cui l'utente sta usando due siti contemporaneamente e sei di nuovo un router Tor, devi fare un altro sforzo statistico per dividere i due flussi e poi per identificarli singolarmente, e anche su quello c'erano dei risultati nuovi. Quindi niente,
credo
la
di
morale
capire.
Qua credi di capire.
Sì, non è proprio una cosa immediata e banale, nel senso il fatto di avere appunto, finché tu dici un flusso di traffico solo, ok, quando iniziano ad essere più flussi di traffico diversi diventa sicuramente molto più incasinato.
Sì, infatti devi fare le due cose separatamente e introduci molto più errore nel fare la prima, no? Cioè potresti attribuire dei pacchetti a un flusso invece che a un altro e quindi poi sbagliare a fare la detection nella seconda fase.
D'altronde lo dicevano anche i Ghostbusters, mai incrociare i flussi.
Esatto. Comunque, per concludere, Tor è uno strumento interessante. Giornalisticamente, come si diceva prima, lo trattano sempre per far vedere il marketplace di armi. Tecnicamente c'è tanta ricerca ed è, secondo me, anche molto molto bello il fatto che ci siano ricercatori che perdono tempo per cercare di migliorare una cosa che in realtà ha come scopo finale quello di proteggere la privacy delle persone, in una, quello che si chiama un approccio offensive, cioè cerchi di romperlo. Se riesci a rompere qualcosa, normalmente prima ti interfacci con gli sviluppatori, gli dici guarda che ho trovato questa cosa, e loro elaboreranno una strategia per migliorarlo. A quel punto pubblicherai il tuo articolo dicendo abbiamo trovato questa cosa e potrebbe essere risolta in quest'altro modo.
Spieghi come aggiustarlo, diciamo.
Sì, quello normalmente lo spiegano loro, cioè,
sì, comunque in qualche maniera dai lo strumento per dire ok, lì c'è un buco, attenzione, cercate di tapparlo. Questo esatto. È molto interessante. Tra l'altro ovviamente tutti domani installeremo Tor e Kali Linux. Una volta andava di moda Kali Linux.
Sì, quella si usa ancora per fare il penetration test. Comunque sì, nel senso, tutti quanti possono usare Tor e possono utilizzare per i motivi più disparati e più positivi, quindi c'è niente di male a farlo.
Molto bene. Direi che è giunto il momento di lasciare la parola a nostra Silvia Cuna, che ha intervistato Dario Fiorentino, consumorzatore di Alto Fondale, che ci racconta le procedure, i rischi e le motivazioni del mestiere di chi fa sostanzialmente questo tipo di immersioni.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Scientificast, e oggi con noi Dario Fiorentino, un sommozzatore, per la precisione un closed bell diver, cioè un sommozzatore a campana chiusa che lavora negli alti fondali. Lavora anche nei bassi fondali, ma ha il brevetto per lavorare negli alti fondali. E benvenuto!
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Tu sei un freelance, quindi vai un po' dove ti chiamano, e la tua è una professione piuttosto particolare. Vorresti spiegarci in che cosa consiste l'immersione ad alto fondale, che anche viene detta immersione in saturazione?
Diciamo che la differenza sostanziale che c'è tra un'immersione in basso fondale, quindi utilizzando l'aria, è intanto l'utilizzo di una miscela e poi l'utilizzo di un impianto di saturazione, nel quale noi entriamo e rimaniamo praticamente pressurizzati alla pressione del fondo, del fondale sul quale dobbiamo andare a lavorare. Diciamo che l'idea di base è quella di cercare di allungare il più possibile la permanenza dell'operatore al fondo, cosa che diventa un po' più complessa durante le immersioni in basso fondale, perché appunto il diver, quindi il sommozzatore, è soggetto a dei determinati tempi di permanenza sul fondo, superati i quali appunto deve risalire e fare della decompressione. Con la saturazione si riesce ad assicurare una permanenza abbastanza lunga al fondo, parliamo di circa 8 ore a campanata, quindi 8 ore a immersione in totale, continue, senza interruzioni, in modo tale da poter coprire le 24 ore. Questo ovviamente per le compagnie committenti che devono fare appunto i lavori dell'oil and gas è un grande vantaggio.
Allora, andiamo un attimino indietro. Va detto per gli ascoltatori che non sono pratici di immersione che quando un sommozzatore scende in profondità, a prescindere dal fatto che sia basso o alto fondale, ci sono dei gas inerti che si disciolgono nei tessuti e questi gas inerti poi rimangono disciolti e quando il sommozzatore risale deve farlo con una certa cautela perché altrimenti ritornano allo stato gassoso mentre sono nei tessuti e causano delle sgradevolissime embolie che vengono chiamate malattia da decompressione. Ecco, in saturazione, da un punto di vista fisiologico, che cosa cambia?
Da questo punto di vista cambia che realmente il diver viene pressurizzato in questo impianto e è sempre alla stessa pressione che c'è sul fondo. In sostanza i suoi tessuti, il suo corpo si satura da questa miscela di gas che respira e quindi diciamo che non c'è mai uno sbalzo di pressione tale per cui questo gas possa creare degli emboli, possa creare appunto questi incidenti da decompressione, si definiscono anche così, che possono essere talvolta anche mortali. Appunto il diver si muove sempre diciamo in quell'ambito di pressione che ha la durata massima di 28 giorni. Noi siamo pressurizzati alla quota di lavoro per 28 giorni, alla fine dei quali dobbiamo fare la decompressione. Ecco, appunto, la decompressione è una decompressione finale, totale, viene fatta alla fine del periodo. Ci sono appunto dei lavori che sono molto lunghi e prevedono un alternarsi dei team in saturazione, quindi un team finisce il suo periodo ed entra un altro team al suo posto, un team va in decompressione e un altro entra e si può andare avanti così anche per anni. Io torno appena da un cantiere dove l'impianto era in moto praticamente da 2 anni. Questo è quello che rende, diciamo, molto conveniente per le compagnie la saturazione, appunto il fatto che il diver insomma non deve fare la decompressione e quindi si muove sempre in questo ambito di pressione.
Ok, quando parli di questo ambito di pressione, di che pressioni stiamo parlando più o meno?
Diciamo che sono sempre pressioni variabili. Nel Mediterraneo la saturazione più profonda che si può fare è quella su dei campi di estrazione dell'ENI a largo di Crotone, i campi Luna, parliamo di 197 metri. Questa è stata la saturazione più profonda che ho fatto. Considera che da quella quota abbiamo quasi una settimana di decompressione, è una quota abbastanza profonda. Poi ci sono anche gli altri campi, sono dei campi in Libia anche molto profondi, c'è Sabrata, siamo circa sui 160-180 metri, mentre in Adriatico parliamo di 80-90 metri a largo di Ravenna. Sono queste le quote medie diciamo nel Mediterraneo. Poi ovviamente uscendo dal Mediterraneo si va nel Golfo Persico, per esempio. Sto tornando appunto al Golfo Persico, dove la quota media è circa sui 50 metri. Ci sono anche dei sommozzatori, questi sono i brasiliani per esempio, che fanno delle saturazioni molto, molto profonde, loro arrivano circa ai 300 metri.
E questo corrisponde a delle pressioni più o meno un'atmosfera ogni 10 metri?
Assolutamente, sì, quindi possiamo immaginare che, io, guarda, per la mia esperienza Posso dire che, per esempio, a 200 metri di profondità più o meno, dove abbiamo circa 20 atmosfere, insomma, uno si aspetta di dover essere sottoposto chissà a quale stress fisico. Personalmente non ho trovato tutta questa differenza, appunto perché fondamentalmente siamo fatti noi di liquidi, di acqua, i nostri spazi aerei sono esigui, più che altro bisogna, a queste quote bisogna evitare di entrare in affanno durante il lavoro, perché diciamo esci dall'affanno con più difficoltà, ecco, quindi cerchiamo noi appunto quando siamo a queste quote di lavorare, di fare più attenzione, di non entrare mai in affanno, cosa che invece magari a 80 metri è un lusso che ci permettiamo, ecco.
Allora, tu hai parlato di restare sempre più o meno alla stessa pressione e quindi ci sono tutta una serie di ambienti che sono collegati tra di loro, che sono tutti alla stessa pressione. Come si strutturano questi ambienti per il lavoro in alto fondale?
Hai detto proprio bene, è una vera e propria struttura l'impianto. Consideriamo, non so per chi le ha viste, adesso negli ospedali qualcuno avrà fatto ossigenoterapia o comunque avrà visto, negli ospedali ci sono queste camere iperbariche, che sono questi enormi bomboloni con dei portelli. Qua appunto bisogna immaginare un impianto di saturazione come una serie di questi grandi, enormi bomboloni, se mi passate il termine, che sono collegati tra di loro tramite dei portelli. In questo impianto ogni camera, noi chiamiamo camera, in ogni camera abbiamo dei servizi sanitari, ci sono le brande, in quelli più moderni c'è una zona living separata dalle brande, appunto per non disturbare, perché spesso e volentieri ci sono due team dentro l'impianto. Ogni team è composto da 3 persone, quindi si possono arrivare a essere anche 6 persone in un impianto, quindi magari mentre alcune persone stanno dormendo gli altri si stanno preparando per andare in acqua. Ecco, c'è una zona molto importante di questo impianto che praticamente sarebbe, è una camera dedicata alla fase di collegamento della campana. La campana di immersione è una camera iperbarica che noi usiamo come ascensore, si stacca, viene staccato dall'impianto una volta che il team di immersione entra all'interno di questa camera, viene staccato dall'impianto e viene calato sul fondale. Adesso noi dobbiamo immaginare, per esempio, se questo impianto si trova su una nave, perché gli impianti sono sulle navi o sulle strutture fisse come pontoni. Se questo impianto si trova su una nave e il fondo al lavoro è a 100 metri, dobbiamo immaginare che appunto la pressione interna è molto maggiore di quella esterna, quindi i portelli che hanno un'apertura verso l'interno sono sigillati. Una volta che questa campana, che questa grande camera iperbarica viene sganciata dall'impianto e viene ammainata, per i primi metri ovviamente la pressione esterna è sempre inferiore alla pressione interna di questa campana. Uh-huh. Ecco, questa campana va scendendo. Una volta che la pressione interna si equilibra con la pressione esterna, quindi la campana è arrivata al fondo, il portello a questo punto non offre più resistenza, si può aprire e a questo punto i diver possono uscire dall'acqua e possono andare a lavorare.
E che lavori fanno più che altro?
Come dicevo, il team di immersione è formato da 3 persone, da molti anni adesso. Diciamo, la pratica è che un sommozzatore resti in campana e altri 2 escano e vadano a lavorare. I lavori sono tra i più svariati. La cosa che mi piace molto di questo lavoro è che non è assolutamente ripetitivo e non si finisce mai di imparare. Ecco, i lavori principali si dividono in 2 categorie, sono i lavori di construction, quindi di costruzione vera e propria, quindi parliamo dell'assemblaggio di condutture subacquee, appunto per il trasporto di petrolio o di gas, possiamo parlare di tutto l'assemblaggio delle strutture che servono per portare il gas da una piattaforma all'altra, quindi le clampe di questi tubi che salgono sulle piattaforme, i pozzi, le centraline idrauliche, sono un'infinità di cose da installare e da costruire. Un'altra branca molto importante del lavoro subacqueo sono i lavori non distruttivi, sono quei lavori atti a valutare l'integrità la stabilità di una struttura immersa nell'acqua. Le strutture immerse nell'acqua, come si sa, sono soggette all'effetto della corrosione, e quindi noi andiamo a valutare se una struttura che è in acqua da un tot anni è capace di continuare la sua vita lavorativa oppure deve essere smantellata.
Mm-hmm. Ma le compagnie poi peraltro conviene fare questa cosa, che non deve essere economicissima da mettere insieme, però permette ai sommozzatori di evitare di fare saturazione, desaturazione, che prende anche tempi molto lunghi, quindi mi hai detto vari giorni è necessario passare in desaturazione per tornare alla pressione di superficie. Ecco, se rimanete 28 giorni lì, voi potete lavorare tutti e 28 giorni, però questa è una cosa che si porta dei rischi per voi. Ecco, quali sono questi rischi a breve e a lungo termine associati a questo lavoro?
I rischi sanitari a breve termine diciamo sono quelli che può avere qualsiasi tipo di lavoratore manuale, quindi noi usiamo poi alla fine strumenti che possono anche essere comuni, come un martello, un palanchino, un piede di porco, insomma, quindi incidenti legati a queste cose. C'è da capire che in un impianto di saturazione, dove, come appunto è ben sottolineato, non è molto semplice uscire velocemente, bisogna stare molto attenti. Intanto bisogna appunto puntualizzare che noi siamo sottoposti a un check-up sanitario completo annuale, quindi per noi, per poter operare la nostra professione, ogni anno dobbiamo fare delle visite mediche prestabilite con un medico iperbarico. Poi, prima di entrare in saturazione, veniamo visitati da un medico iperbarico che è sempre presente a bordo. Questa è una buona prassi, e quindi già si tende a minimizzare tutti quei problemi in partenza. Però può succedere appunto l'imprevedibile, perché il corpo umano ha le sue esigenze e può succedere di tutto. Io personalmente ho avuto un'esperienza nel 2013. Un attacco di appendicite.
Brutto.
Beh sì, è stato brutto perché è inaspettato, stavo benissimo, da un momento all'altro accusai un dolore, ne parlai col medico che era fuori, lui mi disse che dai sintomi molto probabilmente avevo un attacco di appendicite. Sono stato fortunato perché c'erano proprio i farmaci adatti. E non era scontato, perché ci trovavamo in una zona molto particolare, eravamo in Iraq, al limite tra l'Iraq, l'Iran e il Kuwait, una zona molto particolare, quindi non avevamo approvvigionamenti continui. È stata fatta una decompressione di emergenza, nei casi eccezionali appunto si può fare una decompressione di emergenza, sono stato tirato fuori il prima possibile e sono stato mandato a Kuwait City. Il medico kuwaitiano, insomma, mi ha chiesto se gradivo essere operato a Kuwait City o in Italia. Io ho ringraziato, ma sono tornato in Italia, ovviamente.
Beh, è andata bene, diciamo, nonostante, diciamo, il contesto avesse una combinazione di fattori di paura, come dire. Poi vabbè, immagino che in un ambiente lì così confinato, se uno si prende un'infezione non è una passeggiata per nessuno, perché non è che si può aprire la finestra e dire vabbè, usciamo.
Assolutamente. Questo diciamo resta nella sfera del buonsenso personale. È chiaro che, essendo in un impianto dove appunto ognuno chiaramente ad ognuno viene richiesto di fare almeno una doccia al giorno, cercare di essere il più puliti possibili, però come capirete c'è soltanto una toiletta a disposizione, quindi per quanto ci si possa sforzare di tenerla pulita, può capitare sempre che igienicamente non sia perfettamente sterile. È come le docce. Le docce, noi facciamo una doccia normalmente, si cerca di razionare l'acqua, non perché ce ne sia poca, ma per evitare di riempire la camera, perché diciamo non è come la doccia di casa, che c'è uno scolo dove l'acqua esce naturalmente, si accumula l'acqua nella doccia fino a un certo livello e poi dopo si apre la cosiddetta sentina, si apre una valvola che è collegata all'esterno. Aprendo questa valvola, dalla pressione interna viene espulsa l'acqua all'esterno con la saponata, insomma, della doccia. E si deve cercare di non venire a contatto con quest'acqua per evitare problemi di micosi. Come dire, ci vogliono persone d'esperienza da questo punto di vista che sappiano cosa fare esattamente al momento e comunque anche indicare ai più giovani, a quelli che stanno iniziando, perché avere dei funghi, delle micosi non è assolutamente raccomandabile. Poi là dentro si diffondono in maniera incredibile, esponenziale.
E invece a lungo termine?
A lungo termine sembrerebbe, allora ci sono degli studi in corso, io adesso sono diversi anni che faccio saturazione e non ho riscontrato nei miei colleghi dei grandi problemi a livello di osteoporosi, si parla di questo, osteoporosi dell'anca, del bacino, forse soltanto un collega ha avuto questo problema di necrosi all'anca. Onestamente non si sa neanche se sia correlata proprio alla saturazione, ne facesse tante. Non è una scienza esatta ancora, lo scopriremo forse tra 10 anni.
Va bene, allora io ti ringrazio per il tuo tempo e in bocca al lupo per la tua carriera, perché adesso dovresti diventare supervisore.
Anche per me è venuto il momento di appendere le pinne al chiodo, mio malgrado, perché mi piace tantissimo andare in acqua e fare questo lavoro, però insomma ci sono degli iter che si devono appunto seguire. Io adesso ho 47 anni e quindi è giusto che vadano avanti anche i giovani, diciamo.
Vabbè, ma sei un giovanotto.
Spero di rimanerlo.
Io ne ho 44, quindi giovanissimo. Va bene, grazie mille e buon proseguimento.
Grazie a tutti, saluti.
Ciao.
Cari amici di Scientificast, bentornati nel nostro studio virtuale. Ringraziamo Silvia e il suo ospite, che ovviamente parlano sempre di cose di cui io non so assolutamente nulla, quindi insomma, imparo sempre qualcosa, mettiamola così, diciamolo in positivo. Ma siamo arrivati a quel momento là.
Per imparare. Ci siamo. Allora, oggi me la prendo io la responsabilità, però la voglio condividere con qualcuno della nostra chat su Telegram, perché è una cosa venuta fuori da lì. Quindi, Andrea, te lo sai qual è il mestiere più ambito da una particella elementare?
Maestro di scuola elementare.
No, come si direbbe a Roma, proprio quella cosa che quando la fai proprio svorti, no? Che non niente più come prima.
No,
a che vedere con la moda?
Non lo so.
La particella svolta quando fa il salto quantico.
Sta facendo tardi, allora adesso devi chiudere la puntata così com'è e amici, alla prossima.
Bella,
Terribile.
Terribile. Sì, sai. E guarda, in realtà è venuta fuori quando parlavamo di Diffie sulla chat, perché è un crittografo, uno di quei due che ha fatto Diffie Hellman, di cui è passata un'immagine nella chat ed era vestito di tutto punto. Quindi abbiamo cominciato a parlare del fatto che il vestito, il sarto, crittografia quantistica. Quindi non è solo colpa mia, è anche colpa di qualcun altro che probabilmente ci sta ascoltando e sa di aver fatto danno.
No, sa di averci dato una grandissima gioia, come spesso accade con la chat di Telegram. Sappiate che insomma ci abbiamo sempre questo migliaio di persone molto attive che sono un costante esempio, una parola sbagliata, stimolo a tirare fuori cose nuove e inventare cose nuove. Quindi insomma, se volete iscrivetevi. In questo momento ci sono centinaia di messaggi non letti, io per esempio, non per cattiveria, ma perché comunque è sempre un periodo difficile, sì. Anche se non dovrebbe.
Molto civile, anche molto civile e stimolante.
No, quello assolutamente.
Andrea, te di che ci parli?
Allora, io ho trovato un certo numero in realtà di articoli che sono tutti più o meno collegati tra di loro e parlano di chimica in posti lontani nell'universo. Perché sono collegati tra di loro? Perché ha iniziato a fare il suo lavoro il telescopio spaziale James Webb, di cui abbiamo già visto un certo numero di fotografie bellissime, ma non è solo quello che lui è lì a fare, anzi, sostanzialmente lo scopo primario di James Webb è quello di fare, o uno degli scopi primari quantomeno, di fare della chimica molecolare, cioè di andare a misurare con la trasmissione della luce o l'emissione della luce la presenza e la concentrazione di determinate specie di molecole. Questo perché? Perché le linee caratteristiche di assorbimento e di emissione di molecole sono tipicamente nella regione di infrarosso, che è quella a cui sono sensibili le fotocamere di James Webb. Mentre questo non era del tutto vero per il telescopio spaziale Hubble, per esempio. Quindi James Webb è in grado di vedere cose che Hubble non era in grado di vedere e di ricostruire, per esempio, la concentrazione di determinate specie chimiche, di determinate molecole in particolare, nelle atmosfere degli esopianeti. Questa sembra una cosa piccola per certi versi, ma in realtà no, è una cosa estremamente interessante ed estremamente complessa da fare, nel senso che per poter fare questa operazione occorre che il pianeta passi davanti alla sua stella. In quel modo una parte della luce della stella viene oscurata dal pianeta, e questo era uno dei modi con cui siamo stati in grado di osservare parecchi esopianeti, proprio andando a vedere la riduzione periodica di luce misurata da, diciamo, tipicamente da un satellite nostro, della luce emessa da una stella, e poi di andare a vedere attraverso la variazione delle righe di assorbimento l'effetto dell'atmosfera del pianeta sulla luce della stella stessa. Questo vuol dire che in realtà una piccolissima quantità della luce arriva a noi avendo attraversato l'atmosfera del pianeta, ma quella pochissima luce avrà una signature, diciamo uno spettro con dei buchi legati all'assorbimento delle molecole presenti in quell'atmosfera. Questa sembra...
Quindi, scusa, fase 1 era... ci accorgiamo che c'è un pianeta perché vediamo un cambiamento periodico dell'emissione di luce da quella stella. Quindi c'è qualcosa che orbita all'intorno e che non fa luce di suo.
Sì, diciamo fase che in qualche maniera fa una piccola eclisse.
Esatto. Fase 2, andiamo a vedere lo spettro della luce che noi riceviamo nel momento in cui ci passa davanti questo pianeta, di cui ormai abbiamo capito qual è la traiettoria, quindi sappiamo quando è che ci ripasserà, e andiamo a vedere come viene cambiato questo spettro, quindi come viene filtrata la luce dall'atmosfera dell'esopianeta.
Esattamente, di nuovo. Cioè, a quel punto lì noi siamo in grado di andare a vedere che cosa l'atmosfera di questo pianeta assorbe, e allora noi vedremo uno spettro che è quasi uguale a quello della stella non perturbato, diciamo. Però avrà dei piccoli dentini, perché una parte di quella luce viene filtrata e assorbita. E questo ci consente di fare non soltanto un'analisi di quali molecole siano presenti, ma anche di in quanta quantità, cioè quanti di queste molecole, quanta concentrazione ci sia di queste molecole. Ora, tutto questo ovviamente è particolarmente interessante nel momento in cui si cercano forme di vita o quantomeno pianeti potenzialmente abitabili al di fuori della Terra, del Sistema Solare. E tra le varie segnature che si vanno a cercare, una delle più promettenti è quella della presenza di anidride carbonica. E su questo è stato pubblicato recentissimamente da un gruppo di scienziati dell'MIT di Boston uno studio che in qualche maniera correla non la presenza di anidride carbonica, ma l'assenza relativa di anidride carbonica rispetto agli altri pianeti in uno stesso sistema planetario alla presenza di acqua liquida sul pianeta. Cioè, se io ho una stella intorno a cui orbitano 5 o 6 pianeti che ho identificato e uno di questi ha nella sua atmosfera una concentrazione di anidride carbonica particolarmente bassa rispetto agli altri, allora ci deve essere qualcosa che ha cambiato le condizioni di quell'atmosfera rispetto all'atmosfera dei pianeti circostanti. Che cosa può avere questo effetto? Una delle spiegazioni più plausibili è la presenza di acqua, che in qualche maniera tende a assorbire parte della CO2, e quindi diciamo di acqua liquida, non soltanto di acqua, perché ci sono delle lune all'interno del sistema solare, per esempio Titano, una luna di Saturno, che ha sicuramente dell'acqua sulla superficie, ma allo stato solido, e lì lo scambio di CO2 diventa sicuramente molto meno efficiente. Inoltre, la presenza di anidride carbonica in quantità anomala, perché troppo bassa, potrebbe indicare la presenza di forme di vita. In effetti la Terra ha questa caratteristica rispetto a Venere e Marte, cioè l'atmosfera di Venere è molto più densa di quella della Terra, è molto più ricca di CO2, l'atmosfera di Marte è molto meno densa, ma altrettanto molto più ricca di CO2 in proporzione. Quindi sostanzialmente questo poteva essere una coincidenza in qualche maniera, ma gli studi che sono stati fatti appunto su questi potenziali, soprattutto sulla formazione dei sistemi planetari e della distribuzione di materia che va poi a formare i pianeti e le rispettive atmosfere, mostrano come ci dovrebbe essere una correlazione tra le quantità relative, abbondanze relative di CO2 nei varie atmosfere planetarie. Se si va ad avere una grossa discrepanza di un pianeta rispetto agli altri, quella va spiegata e una delle spiegazioni più efficienti è appunto la presenza di acqua allo stato liquido sulla superficie.
Quindi effettivamente la potresti fare anche su di noi, no? Cioè, se facessi la stessa cosa sui pianeti del nostro sistema solare, vedresti che la Terra è anomala, perché
sì, in effetti la Terra è anomala,
CO2, come dicevi ora. Sì.
Noi conosciamo molto bene in realtà le atmosfere degli altri pianeti del sistema solare e anche delle lune, soprattutto delle lune, ci sono delle lune molto grandi nei pianeti,
no,
giganti.
Se lo facessi, sì, da un'altra, da un'altra, sì, stella, sì, no? Da un altro sistema, faresti la stessa cosa e ti accorgeresti che la Terra è un po' particolare.
Esattamente, sarebbe probabilmente misurabile, non in modo semplice ovviamente, ma sarebbe misurabile. Peraltro parlavamo appunto di presenza di isopianeti che possano avere acqua sulla superficie. Al momento c'è uno studio della NASA che riporta come 17 esopianeti dovrebbero avere situazioni di questo tipo, cioè presenza di oceani di acqua liquida oppure grosse estensioni di acqua ghiacciata, ma da qualche parte dei geyser, diciamo, di acque, di acqua allo stato liquido che viene espulsa dalla crosta ghiacciata perché c'è per esempio fenomeni di vulcanesimo o cose di questo genere, diciamo di qualche fenomeno geologico che produce comunque abbastanza energia per avere appunto la presenza di un geyser, che è l'equivalente nel caso di una crosta di acqua ghiacciata di un vulcano sulla Terra in qualche maniera. Questo è quello che noi osserviamo per esempio su Europa, che è una luna di Giove, e Encelado, che è una luna di Saturno.
Okay, quindi sempre nel nostro sistema solare.
Sì, esattamente. Quindi ci sono sia, diciamo, indicazioni del fatto che attraverso determinate analisi chimiche, tra virgolette, di spettroscopia, possiamo andare a ricostruire anche indirettamente la presenza di acqua liquida attraverso l'anidride carbonica, attraverso imaging e altre di spettroscopia sull'acqua possiamo trovare invece la presenza di vapore d'acqueo, e c'è un altro articolo di un mesetto prima, di novembre dell'anno scorso, in cui c'è una linea di ricerca che si è aperta per la ricostruzione di atmosfere artificiali di potenziali esopianeti. Questo perché se noi abbiamo una temperatura superficiale sufficientemente bassa, che vuol dire fino a qualche centinaio di gradi centigradi, abbiamo la possibilità di formare della foschia. Cioè nell'atmosfera di questo pianeta, anche se è particolarmente calda, è possibile che si formino delle foschie, e queste foschie hanno delle proprietà ottiche particolari che noi possiamo immaginare attraverso dei modelli teorici, ma molto meglio possiamo misurare se riusciamo a ricostruirle in laboratorio. E questa è un'attività che in questo momento viene portata avanti da un gruppo guidato dalla Johns Hopkins University, che appunto ha come scopo quello di costruire delle piccole atmosfere controllate che siano misurabili con metodi spettroscopici per avere in qualche maniera un campionario da confrontare con quello che può essere misurato dal James Webb Telescope sugli esopianeti. Queste sono...
È buffa questa cosa, perché un pochino correla con quello che dicevamo prima su Thor, no? Cioè loro stanno sostanzialmente cercando di ricreare qualcosa che poi misureranno nelle tracce vere, così come quelli che usavano Thor per dinamizzare il traffico avevano bisogno di generare le tracce vere che poi avrebbero utilizzato per capire se il traffico andava su un certo sito o meno.
Ma in realtà dal punto di vista dell'astronomia non so quanto questo venga fatto normalmente, ma dal punto di vista della fisica delle particelle è un approccio estremamente consolidato, nel senso che noi spesso andiamo a misurare delle cose che sono non particolarmente complesse, nel senso che coinvolgono un'infinità di cose diverse, però di cui sappiamo abbastanza poco, e sappiamo che saranno in qualche maniera mescolate con un certo numero di fenomeni tutti insieme in un background complicato. E questo di solito viene affrontato con le simulazioni, cioè io vado a cercarmi le misure che ho, mi costruisco un modello, attraverso il modello vado a simulare quello che mi aspetto, magari cambiando i parametri del modello, e poi a seconda di quello che misuro vado a vedere a quale set di parametri del modello quello che sto misurando assomiglia di più.
E a me rimango sempre assolutamente affascinato dal fatto che alla fine i dati su cui fate questo tipo di analisi sono pochi, nel senso non so quanta è l'energia che noi riceviamo e che possiamo distinguere da quella normale che ci arriva dalla stella perché ci è passato davanti il pianeta, e su quella andiamo a vedere l'analisi, la modifica dello spettro su cui ricerchiamo un pattern che abbiamo poi identificato essere corrispondente alla presenza di una certa molecola.
Questo è davvero il grandissimo achievement di un oggetto come il James Webb Telescope, cioè la costruzione, la messa in orbita del James Webb Telescope è durata per parecchi anni, c'è avuto un sacco di ritardi, insomma ci sono state anche ad un certo punto delle polemiche sul fatto appunto che si aspettasse come se fosse una roba così, diciamo, una mezza leggenda il fatto che prima o dopo avremmo avuto questi dati. In realtà è uno strumento veramente mostruosamente figo, cioè riesce a fare delle immagini che sono strepitose e questo in qualche maniera lo rende anche appealing per il pubblico, per il public engagement e così via, ma soprattutto ha della strumentazione che davvero ci consente di fare misure di altissima precisione sulle singole stelle e sullo spettro delle singole stelle. Questa, la spettroscopia, è un qualcosa che è nato nell'Ottocento, cioè l'idea di utilizzare queste proprietà ottiche delle molecole per fare analisi, sostanzialmente analisi chimiche, è una roba vecchissima rispetto alla maggior parte della fisica e dell'astronomia. Cioè quando la gente ha iniziato a fare analisi spettroscopiche sul Sole non aveva idea del fatto che ci fosse qualcos'altro oltre la nostra galassia. Quindi oggi sappiamo che ci sono altre 500 miliardi di galassie come la nostra da qualche parte. Quindi questo è qualcosa che affonda le sue radici davvero nel passato, primordi della fisica moderna, tra virgolette, però è ancora molto valido e con strumenti opportuni si riescono a fare grossi passi avanti.
Immagino che poi c'è anche un boost derivato dal fatto che ultimamente siamo stati molto più capaci di fare analisi dei dati, abbiamo macchine molto più grosse, siamo capaci di gestire e vedere correlazioni molto più sottili di quello che riuscivamo a analizzare precedentemente.
Ma anche proprio ad analizzare flussi di dati. Questo è un esempio che della fisica delle particelle. Quando è stato disegnato LHC al CERN, la Hadron Collider, si supponeva che in qualche maniera il flusso di dati di LHC avrebbe raddoppiato il flusso di dati globale di Internet. Cioè nei primi anni 2000 da solo LHC avrebbe fatto lo stesso traffico di dati di tutto il resto di internet. Poi nel frattempo è arrivato Facebook con i video dei gattini e quindi diciamo gli ordini di grandezza si sono cambiati. Però all'origine sì, c'era diciamo questa percezione. Tant'è vero che è stata costruita la grid, la World Computing Grid, che nasceva proprio per distribuire questi dati su sostanzialmente un centro di calcolo distribuito in tutto il mondo, dove poterli analizzare, gestire, fare le simulazioni e così via, perché non si supponeva che fosse possibile poter gestire un centro calcolo sufficientemente potente in un unico luogo fisico, e tuttora è così.
Sì, una parte di questo sta succedendo adesso riguardo al machine learning, all'intelligenza artificiale, cioè ci si chiede di che infrastrutture di comunicazione avremo bisogno per tutti i dati che servono per fare addestramento e per fare intelligenza basata sull'intelligenza artificiale, perché adesso quello che facciamo noi normalmente facciamo elaborazione locale e poi ci facciamo qualcosa con questi dati, li visualizziamo, li utilizziamo, e invece l'idea potrebbe essere: guarda, noi abbiamo sorgenti di dati grezze dappertutto, dobbiamo semplicemente scambiarli, infilarli da qualche parte e fare una grande analisi, per questo abbiamo bisogno di infrastrutture di rete ancora più potenti di quelle di adesso. Cioè se ci chiediamo a che serve una rete terabit oggi a casa tua, te dici boh, che ce devo fare, nel senso Netflix in 4K, 8K la vedo pure senza, e allora magari potrebbe essere un motivo per cui abbiamo bisogno di un'infrastruttura migliore, perché tutti gli apparati di casa tua genereranno un sacco di traffico di cui te non ci fai niente, ma andranno da un'altra parte per addestrare qualcosa
e in prospettiva magari renderti anche la vita più facile in futuro. Cioè tutto questo
sperabilmente,
però diciamo, tutto questo in realtà ha poi degli output che sono difficili da immaginare oggi come oggi.
Sì.
Molto bene, direi che possiamo passare alla fase dei saluti. Vi ringraziamo per averci ascoltato finora, vi ricordiamo tutti i nostri contatti attraverso cui potete mandarci suggerimenti, insulti, consigli, complimenti, quello che volete, e sono la nostra mail info@scientificcast.it, tutti i nostri social, quindi ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram, forse prima o dopo anche su Thread, non so neanche cosa sia Thread, sono troppo vecchio per Thread, non ce la faccio a seguire tutti questi nuovi oggetti che escono, ho bisogno anch'io di un'intelligenza artificiale per questo.
Il tuo digital twin si chiama.
Ah sì, quello che fa le cose per me, quelle che io non voglio fare.
Esatto, clicca anche sulla pubblicità.
Perfetto, perfetto, così anche chi fa la pubblicità è contento. E quindi niente, se volete sentirci, mandarci qualcosa, siamo felici di prendere esempi e consigli e stimoli da tutti quanti, non solo per le barze brutte. E
ringraziamo anche chi ci fa delle donazioni, che
ovviamente
ci servono per pagare tutte le spese dell'associazione e cercare di migliorare un po' sempre di più il nostro podcast e quello che facciamo intorno al podcast. Io ringrazio anche te, che mi hai detto delle cose molto interessanti.
Anch'io te, e saluto tutti. Ciao ciao.
Anch'io saluto a tutti. Ciao ciao.